quei tre termini.
L'internet, the internet.
La rete di tutte le reti. Internet significa internetwork, cioè una rete di reti.
Poi avevamo detto intranet, una rete separata fisicamente dall'internet,
ma che utilizza le stesse tecnologie a più alto livello.
Invece extranet, una rete
che per trasportare i propri segnali usa l'internet, ma è logicamente separata dall'internet, perché tutto quanto viene trasferito viene prima criptato, reso illeggibile da parte di altri, poi trasferito attraverso l'internet, dentro l'internet è possibile, e a questo punto ormai è anche probabile l'intercettazione, per cui se i dati non sono criptati possono essere acquisiti direttamente.
Invece
c'è il tunneling,
si nascondono i pacchetti IP, cioè è una rete che i cui pacchetti viaggiano su altri pacchetti. Dei pacchetti dobbiamo parlare fra qualche minuto, quindi dopo si capisce meglio cosa vuol dire. Una specie di matriosca. Sì.
Come? Sono lì, cerca di trovare i codici.
No. I codici sono, diciamo, ci vogliono dei codici per poter decrittare, ma sono codici difficilmente invertibili. Per scoprirli con la forza bruta, nel senso facendo tutti i tentativi, ci vogliono centinaia di migliaia di anni.
Però se
i pacchetti dei codici viaggiano. Bastano centinaia di anni, via.
Basta avere l'India.
Sì? I pacchetti dei codici viaggiano.
I pacchetti non viaggiano mai insieme alla keyword. Ci sono dei protocolli che permettono addirittura di non trasferire mai la password o la keyword in generale. Ma ne parleremo magari un po' più avanti. Comunque l'idea è che quando in questa extranet, quando la rete locale si collega attraverso il suo router all'internet, tutti i dati che vanno verso l'internet vengono criptati con una chiave che permette la decrittazione da parte di chi riceve a destinazione segnale. Quindi in pratica qui i dati viaggiano in chiaro nella LAN, i dati viaggiano in chiaro anche nell'altra LAN,
però nella WAN
e il router lì cripta e decripta, oppure dipende poi dall'architettura. Se facciamo la VPN di Windows, i dati vengono criptati direttamente sulla stazione e quindi anche nella rete locale in verità sono criptati. Quindi extranet corrisponde al concetto di rete virtual private network, quindi rete privata virtuale. E basi, ci sono diverse tecniche, anche molti dispositivi, alcuni dispositivi hardware. Il router potrebbe fare da elemento che fa la criptazione e la decrittazione. E altri puramente software, come accennavo, anche Windows può fare una VPN in modo completamente software. Fare la criptazione ci pensa direttamente la stazione che spedisce i dati e quella che la riceve. Quindi qui si può usare un router normale.
Sì. Un router o
software.
Software Microsoft e basta, o c'è anche altro software?
C'è anche altro software, anche i computer con Linux possono farlo, mai provato sinceramente, però.
Però a livello hardware è il router che lo fa.
A livello hardware è il router che li porta fuori. Ci sono anche delle scatole che vengono vendute come switch VPN. Una scatolina, ce n'avevamo una anche lì che funzionava malissimo.
C'è
un'azienda in Israele che fa, che non mi ricordo più come si chiama, che è la più famosa, che che fa dei dispositivi che sono considerati increccabili sostanzialmente.
E ok, e questo
lo fanno in
Israele. Ci tengono parecchio la sicurezza in Israele.
Ma è vero, who knows?
Sono magari il signor Bill.
Non trovi mai dei report su quelli.
Ha dispiegato che viene licenziato giustamente un po'.
Un po'?
Dico, non può intercettarlo.
Non viene licenziato ingiustamente.
L'impiegato che viene gettato ingiustamente potrebbe avere le chiavi in tasca, guarda quello lì della Ferrari.
Non solo che in Israele lo seccano la Ferrari.
Tutti i sistemi di crittografia sono sensibili agli uomini che li utilizzano. Se il metodo più facile di venire a sapere una password è chiederla, perché si chiama social
engineering. Cioè,
uno telefona: oh, sono nuovo qua, mi hanno messo, sono il capo dell'ufficio tale, per favore mi puoi dare la password, perché qui non
riesco.
Fishing vocale. Lo chiamano social engineering, ma è il modo senz'altro più facile e più sbrigativo di ottenere le password. Una volta ottenuta la password o un file che contiene la chiave, qualcuno dovrà pur decrittarla sta roba, e ci vuole una chiave. Se hai la chiave, la decritti, c'è mica niente da fare. Ok, e adesso prima cominciamo a parlare di pacchetti, no? E allora volevo spiegarvi un po' da dove vengono fuori i pacchetti. Allora, nella rete telefonica classica, per mettere in collegamento due telefoni, c'era tutto quanto un centralino che fisicamente commutava le linee e faceva collegamento, un circuito elettrico tra i due telefoni. Quella linea possiamo definire una commutazione di circuito. Al giorno d'oggi non è più una cosa fisica, perché non c'è una continuità ohmica, non è, uno si mette lì col tester in un telefono e in quell'altro, misura e c'è una resistenza diversa da infinito. Una volta magari era così, adesso di sicuro trova sempre infinito, perché in mezzo c'è un sacco di altra roba. L'idea della commutazione di circuito è la più semplice da realizzare, perché mettendo insieme, facendo dei circuiti mobili in cui ci sono degli switch che permettono di cambiare il circuito prima di effettuare la telefonata, si fa un canale fisico tra i due che devono comunicare. Questo significa che per tutto il tempo di quella telefonata, se quei due non hanno niente da dirsi, quel mezzo di trasmissione, tra virgolette, è sprecato, perché non viene utilizzato e viene in qualche modo sottoutilizzato. Allora, l'idea successiva è stata quella della commutazione di messaggio, in cui il mezzo di trasmissione viene condiviso e vengono mandati sul mezzo di trasmissione i messaggi di tanti soggetti che possono comunicare. In questo caso, quindi, diciamo, se nella stessa rete ci possono essere contemporaneamente più di due soggetti, è necessario che le informazioni che questi si scambiano vengano contrassegnate con degli indirizzi. Quindi, in questo caso, c'è la necessità degli indirizzi. Gli indirizzi sono numeri, sono sempre numeri, perché fa comodo che siano numeri, che identificano univocamente i nodi della rete. Ogni nodo avrà il suo indirizzo e di sicuro quell'indirizzo dovrà essere solo di quel nodo, almeno. Quindi eh, facciamo un disegnetto. Abbiamo una rete con un mezzo di trasmissione più o meno condiviso e con tre stazioni. Quando uno vuole mandare un messaggio a tre, metterà sul mezzo di trasmissione condiviso da tutti, questo è l'asse dei tempi, metterà il messaggio indicando un indirizzo di destinazione 3 e un indirizzo del mittente 1 e poi mettendo il suo messaggio. Quando quello ha finito di spedire il suo messaggio, sarà il turno di un altro, poniamo che anche 2 voglia parlare con 3 e quindi destinazione 2 e destinazione 3 e mittente 2 e spedisce il suo messaggio. Sì? E questa è la commutazione di messaggio che non è stata mai utilizzata molto perché okay, il mezzo di trasmissione viene impegnato più efficientemente perché chiaramente ci sono tanti che parlano. Il problema è che se il messaggio è lungo, quel messaggio impegna il mezzo di trasmissione per tempi troppo lunghi, per tempi che potrebbero risultare troppo lunghi per i segnali in tempo reale di cui discutevamo l'altra volta, no? Per quei segnali che hanno delle restrizioni di tempo date e che non si possono spedire se non si rispettano certi vincoli di tempo. Allora, l'idea successiva è quella di prendere un messaggio magari ingombrante, lungo, e quel disegno che si è tutto acciaccato nei miei appunti, che ho ripristinato, dopo mi mando anche il nuovo file. L'idea è quella di suddividere il messaggio in piccoli pacchetti. La dimensione di questi pacchetti dipende dalla tecnologia. Questo messaggio qui viene diviso in tre pacchetti. E ciascuno dei pacchetti, questo qua è diviso in due pacchetti. Ciascuno dei pacchetti ha la sua vita autonoma sulla rete. Quindi cosa potrebbe succedere nel tempo in questo caso? Ci sarà il primo pacchetto, allora 3 spedisce a 1 e spedisce il primo dei tre pacchetti. Okay. Poi c'è un momento in cui la rete rimane libera. Date le regole del MAC a cui accennavamo l'altra volta, quindi date le regole di accesso al mezzo di trasmissione, potrebbe anche darsi che quando la rete rimane libera, dopo che la stazione 1 ha spedito il primo pacchetto in cui è suddiviso il suo messaggio, potrebbe anche essere trasmesso il primo pacchetto che 2 vuole mandare a 3. Pacchetto numero 1. È chiaro che vedete che in questo caso è necessario anche avere una informazione che riguarda, ci tocca numerare anche i pacchetti. Un messaggio essendo stato suddiviso dentro quello che chiameremo frame o PDU, c'è un sacco di nomi, o trama del protocollo, sarà necessario prevedere anche un campo che indichi quale dei tanti pacchetti in cui è stato frammentato questo messaggio è il pacchetto che stiamo considerando. Quindi questa operazione qui di suddivisione di un messaggio in pacchetti più piccoli è un'operazione che fanno molti protocolli e viene detta frammentazione. Fragmentation in English.
Non è che devono trasportare anche il totale dei pacchetti?
Sì, in qualche modo sì. Ma non è.
Per esempio, quando è finito il pacchetto, come fa?
Sì. Quando è finito il messaggio?
Uno di.
Non mi ricordo più. Non mi ricordo più. Sto pensando a TCP/IP in particolare, che è un protocollo che fa la frammentazione. Che fa la frammentazione dei messaggi lunghi. Lo può fare a livello di qualsiasi router. E in quel caso c'è un numero di frammento e c'è una lunghezza totale del, del messaggio precedente, e quella viene trasportata insieme al, al datagram, al pacchetto IP, diciamo così, e quindi si sa anche quanto era lungo il messaggio che è stato frammentato. Quindi facendo la somma di tutti i frammenti che ha ricevuto, chi riceve è in grado di sapere che anche il messaggio originale è finito. Mi sembra di ricordare questo. Quindi cosa c'è di diverso qui? Che adesso, mentre qui per tutto il messaggio lungo 2 non poteva trasmettere niente a nessuno, adesso che il messaggio lungo di 1 a 3 è stato frammentato, il 2 ha la possibilità, ed eventualmente se ci si dà i turni alla sicurezza, di poter ogni tanto trasmettere qualcosa agli altri. Quindi questo è molto più adeguato ai segnali in realtà.
Quindi sì. Tutti i pacchetti devono avere la stessa grandezza?
Tutti i pacchetti che devono... Non è detto, non è detto. Dipende... ATM, per esempio, è un protocollo che fa dei pacchetti piccolissimi, di 52 byte, tutti della stessa lunghezza. E quindi se deve mandare un bit, in verità gli manda 52 byte. Ma IP invece no. IP ha dei pacchetti che possono essere lunghi un cap e mezzo, però chiaramente se devo mandare un byte, mando un pacchetto in cui, che trasporta un solo byte, ma insieme a quello poi c'è anche un sacco di altre robette, però è più piccolo, è molto più piccolo di quello.
Però ogni cioè per ogni protocollo c'è uno standard di lunghezza di pacchetto.
Sì, c'è fatto, sì.
Quindi nel stesso protocollo non può mandare un K e mezzo e poi 52K.
Anzi, aspetta, il diagramma IP può essere più grande. E il frame Ethernet che è un K e mezzo. Di solito sì, anche il datagramma IP sì, lo si fa grande come il pacchetto Ethernet, quello della rete locale, in modo che non ci siano troppi lavori di frammentazione in più tra i piedi.
Perciò, però non è possibile avere un pacchetto di 52K in IP, un unico pacchetto.
Se si spedisce con PPP penso che sia anche possibile. Cioè, quando sotto c'è Ethernet, no, non è il caso, perché è perdita di tempo. La frammentazione non viene mica gratis. Il software che deve farti i lavori, o anche l'hardware se è un router, ci mette del tempo. Quindi se puoi evitare di farlo è meglio. Se diciamo ai strati bassi della mia architettura di rete c'è una certa lunghezza del pacchetto, Quelli sopra devono fare in modo di non superarla molte volte, perché altrimenti ogni volta c'è una frammentazione da superare, da fare. Ecco, quindi così. La commutazione di pacchetto è quella che viene utilizzata in tutte le reti, in tutte le reti digitali, con tecniche digitali, quindi è chiaro che qui quello che si trasmette sono numeri, non sono cose analogiche. Un po' di telecomunicazioni analogiche penso che ve le faranno vedere in elettronica, ma diciamo sono abbastanza fuori moda. Al giorno d'oggi anche nelle telecomunicazioni si usano tecniche digitali, come vi dicevo, la convergenza delle tecniche, e quindi essendoci la convergenza si trasmettono dei pacchetti di numeri. Questi pacchetti di cui parliamo hanno a che fare sempre con tecniche di trasmissione tipo numerico. Adesso io direi che passo a fare
queste cose qui, negli appunti c'è qualche capitolo particolare?
Ah, siamo ancora nell'uno c'è tutta questa roba qua. Le definizioni. Io direi che è il momento di passare ai protocolli stratificati e ai ISO/OSI, che so che avete già visto un po', comunque ripetita Juvent. Torniamo quindi alla definizione della parola protocollo. È un insieme di regole che devono aiutarci a far funzionare una comunicazione. nelle telecomunicazioni i protocolli sono stratificati. E questo per gli stessi vantaggi che abbiamo visto l'anno scorso riguardo i sistemi operativi. Anche i sistemi operativi li avevamo visti stratificati, uno strato sull'altro, ogni strato ha il suo ruolo, ogni strato può essere gestito da gente diversa, quindi il software o l'hardware che gestisce quello strato può essere modificato a piacere, a patto che si rispetti, che continui a rispettare le regole che ci sono tra, che vanno rispettate fra uno strato e l'altro. Nel caso delle reti di computer, e ormai si può dire oggi tutte le reti di comunicazione, delle comunicazioni, c'è un insieme di protocolli di riferimento che è stato fatto da ISO. Una volta voleva dire International Standard Organization, poi i francesi la volevano chiamare Organizzazione Internazionale delle Standard, quindi ISO. Allora ISO è invece un termine, è un prefisso greco che significa uguale. Adesso, se andate a vedere nel sito dell'ISO lo trovate così. ISO non vuol dire International Standard Organization, ma uguale in greco. L'ISO, vabbè, è una, tra le altre cose, è una agenzia delle Nazioni Unite, un organismo che fa parte delle Nazioni Unite. E ormai un parecchio tempo fa ha fatto questo insieme di standard che si chiamano OSI, Open System Interconnection, e che delinea l'architettura complessiva di un sistema di rete. È articolata in 7 livelli, alcuni dei quali nella vita reale sono compressi in meno livelli. Non so se avete visto anche TCP/IP l'anno scorso.
L'ho visto, sì.
TCP diventano 4, le 7 diventano 4, le funzioni di alcuni livelli superiori molto spesso sono aggregate dentro a un singolo strato. Che rispettino l'ISO OSI, non ci sono tantissimi standard veri. Questo qui è un framework, un quadro generale a cui si dovrebbero conformare gli standard veri, quelli tecnici, quelli che danno le regole effettive da realizzare per poter fare comunicazioni. Quindi l'OSI di per sé non dà nessuna indicazione con la quale si può fare un'apparecchiatura o un software. Sono tutte regole di tipo generale, sono standard di standard, meta standard si potrebbe dire, no? Non sono norme mandative rispetto alle quali sono sicuro che riesco a far funzionare le mie apparecchiature con quelle degli altri. Sono soltanto un framework, un sistema di riferimenti che molto spesso vengono anche abbastanza disattesi. Dicevamo i livelli. Prima di venire ai livelli dell'OSI, parliamo in generale di architetture di reti stratificate. Ci sono dunque dei livelli. Il livello più basso è sempre il livello fisico, che nella letteratura anglosassone molto spesso si trova come PHY, le prime tre lettere di physical, of course. Il livello fisico, è dove avviene materialmente lo scambio delle informazioni. Quindi diciamo, i protocolli del livello fisico hanno a che fare con i connettori, i mezzi di trasmissione, il modo di rappresentare i numeri, tipo la codifica, potrebbe essere una codifica binaria pura, oppure delle codifiche strane, Manchester, oppure le modulazioni, cioè il modo di trasformare i numeri in sinusoidi, in fischi, ma questo in fischi, è visto l'anno scorso, quando uno fa 440 Hz è un la.
Quindi belle cose.
Sì.
Che bei ricordi, eravamo giovani.
Quindi se dobbiamo far passare le informazioni attraverso il canale telefonico bisogna trasformarle in cose che siano di tipo acustico, che passino attraverso il canale che è fatto per la voce. Quindi i numeri non li possiamo mettere così belli binari come sono dentro al computer e vanno trasformati in fischi. E quindi c'è una presentazione di modulazione. Viceversa, quando arrivano bisogna ritrasformare di nuovo i numeri e bisogna trasformarli in numeri, quindi bisogna demodularli. Quindi si ha questa cosa che si chiama modem, cioè il modem. Quindi anche i tipi di modulazione possono essere specificati dentro a degli standard di livello fisico. Sopra il livello fisico, ok, adesso mi sono... Questo qui è il primo standard, il primo livello di tutti gli standard che abbiamo. In generale però, quello che volevo dire adesso era questo. Supponiamo di avere un'architettura di rete articolata in n livelli. Supponiamo di essere a livello X. Okay. Allora, chi parla con chi in questa architettura di rete? È chiaro che ci saranno due che devono almeno due che devono comunicare. Allora, supponiamo che ci sia un programma o un omino a un certo livello che deve parlare con un programma o un omino che sta allo stesso livello su un'altra macchina fisica separata da chissà quanti chilometri o da chissà quanti centimetri, e questi due programmi si devono parlare. Allora è necessario che adottino una lingua comune per dirsi le cose, quindi è necessario che parlino con lo stesso protocollo. Quindi fra di loro questi si parlano con un protocollo. E fra di loro si parlano con un protocollo.
L'unità orale fa presa un esempio così.
Forse proprio di sì.
Proviamo.
Ci metti in mezzo anche
in italiano. Prova,
come dopo ci trova il contadino indiano. Questa adesso è un'analogia che si fa spesso, si trova nei libri, penso che venga dal Tannenbaum. Il contadino indiano che deve vendere la sua soia in America non sa né l'indiano né l'americano e
allora, né il soiese.
Niente, non sa neanche cos'è un dollaro, vuole i soldi in rupie in India. quindi
No,
del Nebraska.
Quindi abbiamo fatto fuori con questo sorriso.
E allora si rivolge, non può rivolgersi direttamente all'altro contadino. Bisogna che si metta, che ci sia modo di specificare quanti chili metto a disposizione di soia, quanto è il prezzo che voglio, quanto.
Quando?
Ok. Tutte quante quelle cose che stanno in una transazione commerciale, però lui le specificherà in indiano e in India, e il compratore americano in America lo specificherà in inglese e in America. Quindi, diciamo così, il contadino indiano deve rivolgersi a un intermediario in India. A questo intermediario dirà le cose in indiano, ammesso che ci sia la lingua indiana, che ce ne saranno forse mille, e questo provvederà a tradurla in inglese, in qualche modo, a spedirla attraverso qualche tipo di corriere, cioè ci sono diversi soggetti che... E alla fine la nostra lettera finirà per posta aerea.
Fatto
un elicottero.
Magari devi rifare il corso di sistema.
Direi anch'io, perché sembra una
sera. È un ultraleggero, per passare l'oceano fa fatica. Comunque, con qualche mezzo di trasmissione fisico arriva dall'altra parte e viene, diciamo così, questo non è, se lo mettiamo proprio un'analogia postale, lui fa la sua bustaretta, quando qualcuno la traduce la mette dentro una busta più grande, poi finisce dentro al pacco postale che va in un camioncino, il camioncino arriva all'aeroporto, l'aeroporto lo mette un pacco sempre più grande. Viaggia via nave, via aereo, arriva lì e poi dopo viene spacchettato tutto quanto e questo qua si trova il suo messaggio, dice, risponde ok e via e tutto ricomincia dall'altra parte.
Quindi
questi qui si devono mettere d'accordo, diciamo, su un linguaggio per specificare le proprie informazioni e parlare quel linguaggio. Per trasferire effettivamente le informazioni si passa attraverso vari intermediari e uno stack di protocolli. Questo si chiama uno stack di protocolli. Una pila di protocolli.
Cioè, i vari livelli sono?
Sì, le comunicazioni fra i vari livelli sono standard. Gli standard specificano come devono essere fatte, come devono essere trasferite le informazioni da un livello all'altro. E queste qui vengono dette interfacce. Cioè il confine tra uno strato e l'altro è un'interfaccia. E sono normalizzate anche quelle, tipicamente. Quelle più che in standard veri e propri vengono da consuetudine d'uso. Per esempio nell'utilizzazione di IP, tutti utilizzano il modo di fare le chiamate IP che è stato inventato quando hanno inventato IP. È stato inventato su uno Unix System 5 e si chiama Sockets. Allora, per comunicare i programmi di più alto livello per trasferire dati attraverso IP e anche un sacco di altri protocolli al giorno d'oggi utilizzano i Sockets, che è un'interfaccia, in questo modo, un'interfaccia normalizzata, che è diventata uno standard di fatto, che viene utilizzata anche da Windows. In questo modo fare i programmi che devono utilizzare IP, utilizzano sempre lo stesso modo di fare le chiamate, e possono essere più facilmente portabili da un'architettura all'altra del computer, da Unix a Windows o viceversa.
Mori, bastarda.
Oh. Torniamo un attimo al nostro sacchettone della posta. Il sacchettone della posta ci fa capire che a ogni passaggio le nostre informazioni vengono modificate ed è necessario aggiungergli qualcosa.
Non c'è perdita.
Perdita di che cosa?
Dell'informazione iniziale.
Uè, se ci fosse sarebbe una disdetta. Uè, ci potrebbe anche essere, dipende da cosa vogliamo trasmettere. Se stiamo trasmettendo un file, magari un programma, che ogni bit di quel file è significativo, e se cambia un bit il programma non funziona, è meglio che non si perda niente. Se stiamo trasmettendo uno string di dati televisivo, posso anche accettare un po' di perdita di informazione, vuol dire che la qualità finale sarà peggiore, però se non ce la faccio, altrimenti comprimo di più, ottengo dei risultati un po' più brutti, e però faccio vedere qualcosa. Dipende. Allora, il nostro ultimo livello ha un certo messaggio che vuole trasferire. Okay? E quello stesso messaggio deve essere ricevuto a destinazione. Okay? Questo messaggio dovrà essere trasferito al livello sottostante. E in questo trasferimento sarà necessario aggiungere delle altre informazioni in modo che chi sta sotto possa comunicare con il suo protocollo con il suo corrispondente dall'altra parte, perché a ogni livello c'è un protocollo, no? Quindi come faccio a individuare chi è di là che mi corrisponde? Sarà necessario aggiungere a ogni strato che abbiamo nella mia architettura a livelli, sarà necessario aggiungere qualcosa che è analogo a un indirizzo, un qualche tipo di numero che mi specifica con chi dall'altra parte sto parlando. E quando lo vediamo in TCP/IP questa cosa si diventa molto chiara. Quindi stiamo parlando sostanzialmente, abbiamo detto, di comunicazioni a pacchetto sempre. Inizialmente quello che ci interessa è il messaggio iniziale da trasferire. Due tonnellate di soia al prezzo di X dollari.
L'altra moneta.
Ah, rupie, giusto, perché da quella parte lì erano rupie. Quando io passo l'informazione allo strato sottostante, lui aggiungerà a questa informazione qualche informazione che gli serve. Poi nei vari protocolli che facciamo le vedremo. E quindi verrà fuori un pacchetto più ingombrante che non ha soltanto il messaggio originario, ma anche le informazioni che servono a quel livello, a livello che c'è sotto. E poi questo darà il suo nuovo pacchetto, che è tutto questo, a un livello sotto, e gli aggiungerà un altro po' di informazioni. Prima e qualche volta anche dopo, nel senso che questo qui potrebbero esserci alcune informazioni che sono inserite prima delle informazioni che vengono dal livello soprastante e altre che vengono inserite dopo. Cioè ogni livello delle nostre interfaccia del nostro stack di protocolli aggiunge al nostro pacchetto, che io tendo a chiamare frame, o frame. Il pacchetto, l'unità minima che si scambia in una rete, l'unità minima di informazione che si scambia in una rete è un pacchetto, oppure frame. Tutti i pacchetti hanno un formato abbastanza generalizzabile, che è comprensivo di un header, di una parte di messaggio, il messaggio che interessa, le informazioni effettive che devono essere trasferite e quelle che tendono a chiamarsi payload. Bene, che termine. Payload, il carico pagante. Cioè, per mandare in orbita un satellite, lo si mette, non so, nella stiva dello shuttle e si fa spartire lo shuttle. Cioè, per mandare su una cosa che pesa 500 kg ci vuole un bel po' di header. Per mandare su un payload, non so, un pezzo della stazione spaziale, fra 2-3 giorni parte lo shuttle.
Oggi
è il messaggio dello Sputnik. Ho visto qualcosa, ho visto delle foto dello Sputnik
su Google.
Li chiamano payload, effettivamente il satellite che viene portato su dal razzo Ariane si chiama payload, e per mandare su quel payload bisogna metterci intorno delle cose in più.
È il messaggio puro, però.
Esatto, l'informazione che deve essere trasferita è il payload. Allora, il messaggio iniziale del nostro omino che stava all'ultimo livello, quello è il primo payload. L'omino che sta al secondo livello gli aggiunge un header, eventualmente un trailer, però lo chiamano trailer come il caso oppure footer, ma è più comune trailer nel caso delle reti. Il trailer è come il carrellino che hanno quando uno deve fare, il trasloco in America, va, si affitta dalla Huawei un carrellino, ci mette dentro tutto quello che non vuol vendere, parte e va in un'altra casa e poi fa un garage sale delle cose che non si vuole portare dietro e le vende,
in
lì
giardino.
In giardino. Quei viaggi lì si chiamano trailer e giustamente sono in fondo al nostro
la pendice
finale. Dipendendo dal tipo di protocollo che abbiamo, potrebbe anche non esserci trailer. Per esempio, tanto per dire, IP non ha nessuna forma di trailer, mentre Ethernet può averlo. Nel trailer di solito ci stanno delle informazioni che servono a capire se questo qui è stato, se il payload si è guastato durante il viaggio. Perché se riesco a capire che il payload si è guastato, allora posso agire per fare in modo che i dati vengano ritrasmessi e per avere l'affidabilità dei numeri che trasmetto. Quindi in generale il nostro frame o pacchetto o anche i libri accademici in italiano tendono a tradurlo come mi verrà in mente trama. Se vedete trama,
è il trailer.
No, il frame.
Ah, ok.
Il nome frame in italiano viene tradotto come trama. Cornice, non si sono azzardati a tradurlo come cornice. Non mi sarei azzardato neanche io, sinceramente. Ma non mi piace neanche trama, va bene frame. Ci dimentichiamo che vuol dire cornice, che è un po' ridicolo, però. Però in fondo è una cornice, dentro ci sta tutto.
Il pacchetto è il frame.
Sì. Pacchetto e frame sono sinonimi. Okay.
Quindi l'header è l'informazione aggiunta dai livelli successivi.
Sì. L'header è aggiunta da questo livello, ogni livello aggiunge il suo header e eventualmente il suo trailer, per poter comunicare con lo stesso livello dall'altra parte, per poter far funzionare il suo protocollo. E quindi capite che così si aggiungi con i 7 livelli ISO/OSI che non abbiamo ancora detto,
sì. Per dire A.
Per dire A bisogna fare
bisogna sudare.
Per dire A bisogna spedire un K di roba, più o meno, un K no, con IP siamo quasi lì, per dire A devi spedire alcune centinaia di byte, no, alcune centinaia di bit sì, senz'altro. Sì, siamo intorno a centinaio di byte per spedire un byte di payload, perché si aggiunge un byte.
Per spedirne uno ci sono 200.
In certe situazioni sì, è chiaro. Se sto trasmettendo un file che devo trasmettere un sacco di roba, allora il payload lo riempio molto. Se invece non ho niente da fare, devo soltanto tenere attiva una connessione, allora può anche darsi che il payload sia vuoto, che basti soltanto l'header. Ci sono certi casi in cui si spedisce solo un header per mantenere attiva la connessione, per dire se uno sta solo ricevendo, sono vivo, sto ricevendo bene. Gli acknowledge di cui dicevamo parlando del controllo del flusso, come si mandano? Bisogna pur mandare qualcosa ogni tanto per dire sono ancora qua e sto ricevendo bene i dati, soprattutto nelle comunicazioni affidabili. Se le comunicazioni non sono affidabili, ok, quello che arriva, se arriva bene, se non arriva non so, ci penserà qualcun altro. Ma se sono affidabili, se qualcosa viene male, io devo fare in modo di avere rispediti quei dati e quindi devo mandare un acknowledge ogni tanto. Quando mando l'acknowledge, se non ho altro da mandare, mando soltanto un header. Sì?
Non è quel segnale che manda, si vede ogni tanto.
Sì, quando abbiamo la connessione 56K come a Foschi. E teniamo acceso un collegamento web qualsiasi di quelli siamo collegati, non so, un sito FTP, una qualsiasi cosa che mantenga un collegamento TCP persistente, allora lì ogni tanto ci deve essere la spedizione di un pacchetto, ma anche mentre sto facendo un download che tiro giù un sacco di dati, c'erano due, mi sembra che ci siano due lucine, no? La lucina in giù è sempre accesa, e quello è logico, sto tirando giù, ma dall'altra parte si vede la lucina in upload che va regolarmente, perché gli deve dare gli acknowledge. In quel caso io non ho niente da trasmettere al sito web, perché sto tirando giù, sono solo in download, però gli devo dire che sto ricevendo bene, se non gli dico che li sto ricevendo bene, dopo, lui, dopo un po' lui mi manda di nuovo i dati. Ma lo vedremo, lo vedremo. Li rimando, perché è chiaro, se io non gli dico che li sto ricevendo male, lui assume bene, lui assume che li sto ricevendo male, e quindi me li rimanda, in modo che la comunicazione sia affidabile.
Comodo. Verifica attività.
Sì, diciamo... Verifica affidabilità. Verifica per la implementazione dell'affidabilità. Quindi diciamo così, ogni volta che si va verso il basso, il frame viene aumentato e diciamo questo qui è il primo messaggio, no? Poi quello viene eventualmente frammentato se è lungo, ma questo è un problema che ha, ogni strato potrebbe fare la sua frammentazione. Ma una volta che ha aggiunto il suo header, uno degli strati, quello diventa il payload del prossimo livello. Cioè, lui gli passa tutto questo malloppo, no, questa è roba che mi devi spedire. E quindi questo qui diventa il payload per il prossimo. Che se ne può anche completamente disinteressare del contenuto. Di solito i protocolli sono agnostici rispetto ai payload, portano quello che gli dicono, i numeri che gli dicono, esatto, ma questo non porta pena. Portano i numeri che gli vengono detti di trasportare, indipendentemente dal loro significato. Poi certe volte i proxy che vanno a vedere dentro per vedere se c'è del contenuto che non va bene, possono andare anche a ravanare qua dentro e decidere no, questo qui non va bene, non lo faccio.
La cosa vale passare, anche per il trader, quindi cioè il nuovo payload è insieme.
Questo qui diventerà un nuovo payload per il prossimo strato che starà sotto. E questa operazione qui di aggiungere nuove informazioni, di farsi un nuovo payload per lo strato che starà sotto, viene detta encapsulation del frame, o in italiano dicono imbustamento. Mi piace di più di trama, ma non è che sia tanto bello. Il nome imbustamento ci torna, per il nome imbustamento ci torna utile l'analogia della posta che avevamo fatto prima. Ok.
Veramente a matriosca?
Sì, è una cosa matriosca. Quando il malloppone che viaggia sulla rete fisica arriva a destinazione, si comincia a praticare passando da un livello all'altro. Ora, nel mezzo,
fra lì e là,
la fine e la fine, questo qui, diciamo che questo qui è un endpoint, cioè tutto questo stack che sta in un certo posto è un endpoint della comunicazione, e quest'altro è l'altro endpoint. Questa comunicazione è una comunicazione end-to-end, da punto finale a punto finale. In mezzo, pensiamo all'internet, ci potrebbero essere alcune decine, anche una trentina di intermediari che trasmettono i segnali per conto dei due endpoint, disinteressandosi del contenuto. Allora, siccome si disinteressano del contenuto, non è assolutamente detto che siano interessati a deincapsularli fino alla fine, no? Uh-huh. Cioè, in pratica, cosa succede? Questo livello fisico qui sta in un, supponiamo che sia una LAN di tipo Ethernet che sta a Cesena. Deve mandare alla fine in una LAN di tipo Ethernet che sta in America. Allora, è chiaro che questo non ha una connessione telefonica, a meno che non siamo in un intranet, non ha una connessione telefonica diretta con l'endpoint dall'altra parte. Questo spedirà i suoi dati fisicamente attraverso, mettiamo, un modem ADSL e un provider. Quindi si confronta non con l'America, ma con il livello fisico di Tiscali. Qui in mezzo c'è la rete telefonica, chiamiamola la rete telefonica, mi verrà da chiamarla POTS, Plain Old Telephone System, il buon vecchio sistema telefonico di Meucci, perché recentemente ha dato ragione a Meucci e ha detto sì, l'avevi inventato tu il telefono, poi te l'hanno fregato, sei morto in povertà, però sta fatti tuoi.
Ma è importante che noi ci teniamo la gloria.
Quindi questa è una connessione
plain, scusa,
plain old. Scrivo male. Il plain old telephone system, attraverso quello, un modem, noi ci colleghiamo al nostro provider. Quindi il livello fisico è costituito da qualcosa che funziona sul telefono.
In quel collegamento lì non ci sono trasformazioni del pacchetto inviato?
Ci sono eventualmente traslitterazioni, c'è una modulazione, quindi c'è un cambio di modo di codificare l'informazione, un radicale cambio del modo di codificare l'informazione, ma non ci sono informazioni nuove o diverse. Quando siamo a quel livello lì, si devono sostituire i numeri, e quei numeri non si cambiano i numeri, si cambiano come si rappresentano quei numeri eventualmente, perché il numero come la rappresenta sono due cose diverse. Il numero 2 è sempre 2, ma se scrivo in binario lo scrivo 1 0, e se lo scrivo in decimale scrivo 2, vedi che non mi sbagliavo. Quindi qui ci colleghiamo fisicamente col modem a livello di telefono, poi sopra diciamo che siamo in internet, ci sarà qualcosa che è a livello IP, ok? Questo sistema qua non è interessato a nient'altro che le informazioni che stanno a livello IP. Non gliene frega niente se questo qua è un collegamento di posta elettronica che lavora con SMTP o se è un collegamento web che usa HTTP. È tutta roba di più alto livello che a lui non interessa. Lui spacchetta i numeri che si trova qui fino a delineare qual è l'indirizzo IP, poi avrà delle strade da scegliere, perché lui è un router che può darsi che abbia diverse uscite, e va in quella che sa essere l'uscita più vicina a destinazione per raggiungere quell'indirizzo IP, e lo dà a qualcun altro. Quindi attraverso si comunica con un altro livello fisico, questo giro potrebbe essere anche ATM, lo standard che dicevamo telefonico, no? Con un altro protocollo a livello fisico, con un altro protocollo, anche a questo punto ci sono anche degli strati intermedi, alla fine però quello che conta è IP, e verrà impacchettato il segnale qui in uscita, in modo da funzionare con la nuova tecnologia con cui viene trasmesso a questo livello, e questo potrà succedere 30 volte fino ad arrivare a destinazione, no? Allora, questi sistemi intermedi che fanno comunicare due sistemi senza interessarsi della comunicazione, cioè dei dati che vengono effettivamente scambiati, vengono detti relè. Questo qui è un relè che sta in mezzo, favorisce, cioè rende possibile la comunicazione fra due soggetti, trasportando soltanto i segnali senza intervenire sul contenuto, okay? Quando sentite il nome di relay è sempre qualcuno che sta in mezzo e che prende le informazioni da un lato e le porta da un altro, senza modificarle, senza esserne interessato al contenuto.
Trasporta e va.
Sì, sì.
Quei livelli di IP lasciano qualcosa del computer su cui sono passati a livello di pacchetto? Perché mi viene da pensare al 3 root.
Lasciano qualcosa, nel senso, cioè, qui tra tutti possiamo tirare una riga del livello IP che è comune fra tutti questi. E un unico indirizzo IP deve essere uguale per tutti per poter funzionare la faccenda, no?
Quindi, cioè, se rilascia qualcosa nel pacco, come da dire, è passato da questo computer e lo sto mandando a quello di là.
No, no. IP no. Trace route è un trucco che c'è un trucco che vedremo per fare trace route. In pratica, il trace route è un programmino che ti dice il percorso che tende a fare un pacchetto IP quando viaggia in una rete. E adesso il trucco ve lo dico un po' con i piedi perché non abbiamo visto il dettaglio, no? Si tratta sostanzialmente di fare in modo che il primo router, così, il primo relay router a cui mi rivolgo sbagli. Quando lui sbaglia mi manda dietro un pacchetto in cui c'è il suo indirizzo, quindi sono gli indirizzi del primo. Poi faccio in modo che sbagli il secondo, e allora sbagli nel senso che deve far cadere quel pacchetto. E i router, almeno una volta, quando l'internet non era una giungla, tendevano a darti una risposta packet drop. Insomma, un router quando è perché questo pacchetto lì è stato perso, e io lo so, e quando ci sono dei packet drop dico ci sarà un po' di congestione e rallento un po'. Controllo del flusso che dicevamo, no? Come si può fare in una rete di computer eterogenei, un casino totale? Bisogna avere informazioni un po' locali e si conta su quelle. Non si può pensare che l'ultimo di questa catena mi dica qual è, cioè l'ultimo sì, ma qui sì, ma tu, quelli che il penultimo mi dica qualcosa, perché altrimenti sarebbe tutto un comunicare delle informazioni di quindi niente, il primo mi lascia cadere i pacchetti, me lo dice, io rallento. Questo adesso lo dicono di meno perché attraverso questi procedimenti hanno fatto un sacco di pasticci, denial of service, allora si trova molto, molto meno comune di una volta trovare quelli che ti rispondono che hanno fatto cadere un pacchetto. A giorni d'oggi si s'arrangia, il pacchetto sparisce
e
non c'è risposta, ma funziona lo stesso. Ma magari poteva funzionare un filo meglio se ci fosse stata una risposta. Quindi niente, io faccio, se il mio pacchetto deve fare quel giro lì, io prima faccio in modo che lei debba buttare il pacchetto, quindi mi manda una risposta e mi segna il suo indirizzo. Poi dopo faccio in modo che passi da lì e lì, e lei butta giù il pacchetto, mi dà una risposta e poi tic 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 e faccio tutta la strada. Ma lo vedremo meglio questo, adesso Trace Route, potete provarlo, è un programma in Windows, si chiama TracerT. Per metterlo negli otto in Unix si chiama Trace Route, tutto scritto intero, ma in Windows, se datevi in due punti che siete in internet, provate TracerT, indirizzo IP, uno qualsiasi, non so, quello che è la Microsoft.
Anche
penso di sì. Potete anche mettere www.ismodi.it. Penso che dovrebbe funzionare perché l'indirizzo IP se lo chiede a DNS quando ce l'ha, lo usa. Va bene, adesso mi sono un po' perso.
Stiamo parlando del relay.
Ok, siamo a posto con il relay. È la definizione di questo sistema intermedio che contribuisce al trasporto dell'informazione senza essere interessato al contenuto. Guardate che questo spacchetta, il relay spacchetta i dati solo fino al livello a cui è interessato. Se è un router IP, quello che gli interessa è soltanto sapere l'indirizzo IP che c'è, quindi si pecca tutto quanto il malloppo del frame, sa dov'è l'indirizzo IP, va a prendere quello e con quello farà prendere sue decisioni e manda in giro i dati. Però non gli interessa niente di quello che c'è sopra. Prende l'indirizzo IP, spacchetta al livello che gli interessa e poi dopo può schippare.
quando esce dalla prima LAN viene già spacchettato, no? Perché tanto sarà abbastanza grande.
Sì.
Ma i dati passano tutti dallo stesso posto oppure possono prendere strade diverse per poi ricongiungersi?
Possono prendere, dipende dalla rete, che naturalmente ci sono reti che sono un po' quasi la TN famoso, è una rete che è quasi a commutazione di circuito, nel senso che prima di far passare il primo pacchetto di informazioni si prenota un percorso prestabilito su tutti quanti i router che vanno a destinazione. In questo modo siamo sicuri che avendo ciascuno di quei router ha prenotato un po' di memoria per questa comunicazione. Allora siamo sicuri che non ci farà cadere il pacchetto, perché ha delle risorse riservate. C'è posto su ciascuno dei router del percorso, c'è posto per tenere i dati di questa comunicazione. Allora si fa prima un circuito virtuale e si stabilisce prima una connessione in questo modo, con tutti quanti i rami del percorso d'accordo per far passare questi dati. E dopo si comincia a trasmettere. Questo è un modo di trasmettere che viene detto connection oriented, ed è tipico delle reti telefoniche a pacchetto. L'importante della rete telefonica è fare un collegamento telefonico in real time. IP invece non è così. Viene detto connectionless. Questi pacchetti IP vengono spediti facendo le corna, no? Si spera che arrivino, se non arrivano, vabbè, ci penserà.
Progettista napoletano.
Perché è fatto per la rete geografica di dati, quindi tipicamente per dati di tipo burst e tanti, cioè una nube di tantissimi nodi. E quindi con link lenti fra di loro. E quindi il pacchetto IP viene spedito, si dice best effort. Dopo la rete fa il miglior sforzo possibile. Best effort vuol dire miglior sforzo. Miglior sforzo possibile per mandare a destinazione i nostri pacchetti. E se non ce la fa, ci penserà qualcun altro. Magari qualcuno dà una non ce l'ha fatta. Manda, come dicevamo prima, ma anche se nessuno manda niente, IP non interessa, perché i dati arrivano, e se arrivano bene, se non arrivano male, e qualcun altro sopra che deve realizzare la fidelità. Sì?
A lui interessa solo risolvere l'indirizzo.
Mandare internet network significa collegare le reti, e quindi a quel livello lì interessa soltanto fare arrivare a destinazione questi pacchetti. Dopo, se sono affidabili o no, è un problema che viene demandato agli strati superiori. E quindi l'affidabilità non viene realizzata a livello di IP, ma a livello di, in caso di TCP, insomma.
È una gestione gerarchica.
È una gestione, sì, a livello di astrazione, gerarchica.
Come,
sì. Come in fabbrica? In che senso?
Ci sono gli omini che non sanno cosa si fanno.
Ah, sì, fanno. Esatto, alla fine fanno quel formato.
Però alla fine salta la sua volta. Ognuno salta il suo pezzo.
Come per miracolo. Dunque, va bene, adesso questo c'è un po' di generalità. Abbiamo introdotto un po' di concetti. Adesso scaliamo lo stack dell'ISOSI. C'è il livello fisico e ok. Poi abbiamo il livello data link layer.
Data link layer.
Il livello data link layer è quello che fa il frame. A livello fisico i dati sono una miriade di numeri che non hanno alcun significato per chi li trasmette. A livello di LL c'è il frame, quindi c'è il primo frame, c'è un indirizzo, nel caso, diciamo, è l'indirizzo MAC della scheda di rete, se stiamo parlando di Ethernet. C'è un indirizzo, c'è un primo header, eventualmente un primo trailer, E quindi le formazioni cominciano ad avere una certa struttura. A questo livello qui potrebbe già essere assicurata una forma di affidabilità nel link più vicino. Cioè ci potrebbero già essere a livello di LL dati che vengono ritrasmessi se in qualche modo vanno a male. Okay? Questo lo dico e poi lo nego subito, perché abbiamo già detto che IP non si interessa in alcun modo dell'affidabilità di quello che trasmette, quindi sarebbe del tutto inutile, siccome IP adesso è dappertutto e ha monopolizzato tutte le reti, dalla telefonia a addirittura la televisione via internet e naturalmente le reti dati e l'internet e anche, anche nelle reti di fabbrica ormai c'è IP, è dappertutto, è inutile mettere dei meccanismi che rispediscono i pacchetti quando poi IP del fatto che il fatto che si perdono se ne frega. Diciamo, a livello di LL, da ISO/OSI prevede una prima forma di affidabilità tra i nodi vicini, non in tutta la rete, ma solo fra i nodi vicini. La prevede, ma poi gli standard effettivi che sono utilizzati al giorno d'oggi non la fanno. Può darsi che ci sia qualcosa nella rete di campo a questo livello, ma non lo so. Rete di campo, quando parlo di reti di campo, parlo di reti per automazione industriale, se mi scappa. Quindi le reti che mettono insieme sensori o PLC o sistemi che nel campo devono far funzionare le cose di solito in tempo reale, perché c'è bisogno di velocità, di affidabilità dei tempi. Ok, DLL, qui diciamo così, qui finiscono le LAN, cioè le reti locali, la parte che concerne la trasmissione delle informazioni in rete locale finisce a livello di DLL, cioè a livello di DLL, parlandosi a quel livello lì, i sistemi sono già una rete, ok? Sono già in grado di scambiare informazioni in modo organico. Poi le informazioni che scambiano sono quelle che gli passano da sopra, naturalmente. E quando vogliamo mettere insieme, cioè, quando vogliamo mettere ok, facciamo finta così, adesso faccio...
La connessione è stabilita.
E la connessione è la trasmissione fisica, chiaramente, e anche la possibilità di stabilire chi deve parlare e quando e trasferirsi effettivamente le informazioni in modo completo, diciamo così. La parte di basso livello è una vera e propria rete, quindi diciamo questi potrebbero essere due computer che stanno nella stessa LAN e la comunicazione, il fatto di potersi trasmettere delle informazioni è finita a questo livello qui, a livello della LAN. Okay. Il problema successivo è prendere due LAN diverse, magari in posti diversi, e metterle insieme in qualche modo. Questo diventa un lavoro di internetworking, quello che il livello corrispondente si chiama livello network in ISO/OSI. Il livello network, quindi, per me è più chiaro chiamarlo a livello di internetwork. A livello network si possono mettere insieme due reti separate che da sole funzionerebbero autonomamente. A livello internetwork, diciamo, praticamente al giorno d'oggi è IP, che come dicevamo già è Internet Network Protocol. Quando abbiamo un livello network completo, abbiamo una rete complessiva che potrebbe abbracciare tutto il mondo. Una rete di reti, Internet Network, una rete fra reti, che potrebbe, che effettivamente l'internet avrà tutto il mondo. Questo è il secondo volo. Allora, 2. Siamo arrivati qui e la prossima volta montiamo su, vediamo gli altri livelli che sono un po'.
Quindi questo è già collegamento a internet così. Con questi livelli qui siamo già.
Con questi livelli qui possiamo spedire un pacchetto IP in qualsiasi posto del mondo. Però non sappiamo ancora
dove,
a quale dove sì.
Sì, perché
l'indirizzo di questo livello, che nel caso di TCP/IP è l'indirizzo IP, contiene un'informazione sufficiente a sapere a fare in modo che arrivi a destinazione in qualunque posto del mondo sia. Quel numero IP che abbiamo deve essere unico nella rete ed è fatto in modo da poter raggiungere la destinazione. Quindi in questo modo possiamo trasportare dei numeri in giro per il mondo. Poi non possiamo però contattare specificamente un programma, non possiamo dire su un computer girano due programmi che potrebbero, uno è lui e uno è lei, come faccio a dire che devo mandare dei dati a lui? Con IP non lo posso dire, perché l'IP è il numero che fa riferimento all'interfaccia di rete, alla scheda di rete, e non ai eventuali software che girano su quel computer.